Grazie, buonasera a tutti. Il nostro incontro sarà strutturato in questa maniera. Ci sarà una prima parte in cui io porrò delle domande seguendo i verbi più significativi del brano che abbiamo letto durante la preghiera dei discepoli di Emmaus. Perché un po' con l'equipe sinodale abbiamo immaginato che noi come quei discepoli, essendo in cammino, ci poniamo delle domande e le domande a volte diventano sempre più incalzanti. Quindi abbiamo progettato questo incontro con l'idea di voler porre queste domande in questo secondo anno di cammino sinodale dedicato all'ascolto, facendoci guidare proprio da quattro verbi. E questa sarà la prima parte. La seconda parte dell'incontro, e poi vedrà le vostre sollecitazioni. Quindi voi farete, mi auguro, tante domande a Monsignor Eretti. Allora partiamo dalla prima domanda e quindi dal primo verbo. Il primo verbo è erano in cammino. E allora sono due anni che la Chiesa italiana, unitamente alla Chiesa universale, si è messa in cammino per riscoprire la dimensione propria della sinodalità. E tra i temi emersi anche nelle sintesi dopo il primo anno di ascolto, ce ne sono alcuni che sono ricorrenti. E il tema sicuramente della corresponsabilità, dell'accogliere, del ruolo da riconoscere alle donne. E allora chiediamo al presidente del Comitato del Sinodo a che punto siamo, qual è lo stato dell'arte del cammino sinodale delle chiese italiane e cosa vedono i suoi occhi, cosa ascoltano le sue orecchie in giro per l'Italia.
Grazie a tutti voi. Grazie al vostro Vescovo, che conosco e stimo da tanti anni, all'Unione Apostolica del Clero, quando eravamo preti felici, e poi... Grazie, adesso siamo un po' meno, ma lo siamo. Grazie a Don Mimmo, che mi ha fatto anche da autista. Grazie ad Angela, al parroco che ci ospita. Inizio col grazie perché credo che non dobbiamo mai dare per scontato i doni. E uno di questi doni è probabilmente il cammino che il Papa ci ha esortato con fermezza ad avviare in Italia e nel mondo. E mentre erano in cammino, appunto, così inizia il Vangelo. E siccome è un cammino, e siccome sappiamo che non siamo soli in questo cammino, ma è un cammino fatto alla presenza e con l'accompagnamento del risorto, siamo anche molto liberi di dirci quello che vediamo che funziona, che non funziona, dove ci dovrebbe portare, quali sono i freni, quali sono le cadute, quali sono a volte anche le retromarce. E anche le tante tappe belle che possiamo raggiungere. Le domande, io cercherò di tenere pochi minuti per ciascuna delle quattro domande, perché poi appunto vogliamo sentire in diretta le vostre domande. Le domande sono tutte belle, aperte. Questa prima domanda è una domanda che ci porta a riflettere su chi cammina. La corresponsabilità, il ruolo delle donne, e credo che questo sia uno dei nuclei su cui dovremo riflettere anche il prossimo anno per arrivare ad alcune decisioni che non spettano né ai singoli vescovi né alle singole chiese locali, ma probabilmente bisognerà arrivare a degli orientamenti nazionali o addirittura rivolgersi al Papa. Per esempio, il tema della corresponsabilità, dato che il Vangelo parla al plurale, mentre erano in cammino si parla di due discepoli che sono un po' come il simbolo della Chiesa. Il tema della corresponsabilità è ormai entrato come slogan e anche come finalità. Dobbiamo passare, dico alcune frasi che poi Angela avrà letto anche più di me, nelle sintesi diocesane risuonano. Dobbiamo passare da una chiesa troppo monarchica a una chiesa dove si condivide il discernimento, si condividono le decisioni, con la sponda opposta che il Papa ci richiama spesso. Attenzione, perché la Chiesa non è neanche un parlamentino democratico dove tutto debba essere messo ai voti, e non è facile mantenere la via di mezzo, cioè la sinodalità, che non è né la monarchia, dove comanda uno e gli altri obbediscono, né la democrazia, dove tutto è posto ai voti e vince la maggioranza. È proprio un cammino fatto assieme. Questo è un obiettivo molto chiaro e molto limpido nelle sintesi nazionali, le 207 sintesi che sono arrivate. Adesso dobbiamo studiare gli strumenti per giungere a questo, perché a volte in alcune circostanze non è tanto facile definire la corresponsabilità. Vorrebbe dire rispondere insieme e portare insieme la responsabilità, ma per esempio nelle nostre comunità cristiane spesso non è facile, perché significa anche suddividersi gli oneri, partecipare di eventuali colpe quando le cose non funzionano, mentre è molto, molto più comodo dire ma è colpa del parroco, no? Oppure che il parroco dica è colpa delle famiglie che non ci sono più, e le famiglie dicono è colpa della parrocchia che non organizza cose belle, così la colpa la si trasmette l'uno all'altro. Corresponsabilità vuol dire leggere insieme la realtà, decidere insieme, ma anche poi non solo decidere cosa devono fare gli altri, ma portare insieme la responsabilità. E qui ci dovrà dare una mano anche il diritto canonico e di conseguenza il diritto civile, perché attualmente, per esempio, la responsabilità di qualsiasi cosa accada in parrocchia è prima di tutto sul legale rappresentante, che normalmente è il parroco, e a volte c'è un certo accentramento da parte di alcuni parroci, perché dicono se poi ci vado di mezzo io devo guardare bene cosa sta succedendo qui dentro. Quindi vedete che gli agganci sono molteplici, però abbiamo tutti chiaro il fatto che la Chiesa non è divisa tra chi comanda e chi obbedisce, tra chi deve decidere e chi deve accettare le decisioni, ma è necessario condividere. E io credo che questo sia anche il punto di passaggio per la seconda parte della domanda, cioè il ruolo della donna. Non è tanto o semplicemente il ruolo delle donne, ma il ruolo dei laici nella Chiesa. E siccome sappiamo che la grande maggioranza di coloro che si impegnano stabilmente nelle parrocchie sono donne, per esempio nei campi educativo, caritativo, se noi riusciamo a dare una forma sinodale alla responsabilità, direi quasi spontaneamente il ruolo, il servizio delle donne emerge anche come possibilità di avere peso. Non si tratta di dividersi il potere, si tratta proprio di avere un peso vero in ciò che si fa, in ciò che si decide. Adesso è paradossale, no? Perché se io guardo, io sono stato parroco per un po' di anni, se penso alla mia parrocchia, l'ultima parrocchia che era abbastanza grande prima di essere trasferito a Modena, togliessi le donne, potevamo chiudere il catechismo, la Caritas, la San Vincenzo, ci rimanevo io e altri due o tre probabilmente. E allora è paradossale che in realtà invece spesso non ci sia una possibilità di condividere anche la direzione, le scelte di fondo della comunità. Se noi adesso, e poi chiudo, facessimo questo passo, che secondo me sarebbe molto pericoloso, no? Quasi devastante, di dire mettiamo a tema il prossimo anno tra gli obiettivi del sinodo, come fanno in altre nazioni, il sacerdozio alle donne. Probabilmente divideremmo le comunità, ci infileremmo in una serie di riflessioni da cui è difficile uscire e non risolveremmo il problema, perché quello che a volte viene imputato a noi preti è il clericalismo. Se intendiamo allo stesso modo il sacerdozio alle donne, semplicemente c'è un clericalismo femminile. Si tratta piuttosto di rivedere la responsabilità comune, almeno come passo intermedio. Poi si potrà discutere di tutto, ma bisogna individuare dei passi che non dividano inutilmente la comunità e che vadano alla sostanza delle cose.
Conversavano e discutevano insieme e da più parti durante, diciamo, questo anno e mezzo si è sentito che le persone vengono prima delle cose da fare e dei ruoli da rivestire, e molti hanno sottolineato anche sia nelle sintesi ma anche a livello diciamo di diocesi. Molti hanno sottolineato l'innovazione del metodo, la conversazione spirituale, l'ascolto senza giudizio, è stata una delle modalità più innovative, e come se noi finalmente avessimo messo al centro le persone, i loro vissuti, le loro esperienze. E quindi è come se un po' mettere al centro le persone avesse ribaltato gli schemi dei nostri discorsi, del nostro modo di procedere, donando profondità alle nostre riflessioni pastorali e teologiche. Quanto questa novità riuscirà a tradursi in reale cambiamento, opportunità per le singole comunità e per la Chiesa tutta, e come secondo lei potrà diventare patrimonio quotidiano delle comunità ecclesiali e delle Chiese?
Quasi unanimemente le diocesi italiane dopo il primo anno hanno espresso questo desiderio che il sinodo non sia un evento ma uno stile. Ci sarà anche l'evento, ci sarà sicuramente anche un'assemblea finale, ma si vince la sfida della sinodalità se diventa stile, a partire proprio da questo. Questa pratica che sembra così scontata e così facile che nessuno l'aveva pensata, cioè la conversazione spirituale, o meglio la si era pensata ma la si manteneva per gli incontri marcati come ritiri, esercizi. Allora si cominciava dalla parola di Dio, magari si faceva anche una condivisione di pensieri. Lo stile che circa 50.000 gruppi sinodali in Italia hanno praticato lo scorso anno è stato per molti una piacevole sorpresa. La parola che è stata usata di più è sorpresa, cioè il partire dalla parola di Dio e non dal nostro ordine del giorno, e poi dare spazio alla risonanza. Certo, non si potrà fare solo questo in futuro, cioè trasformare i nostri incontri in gruppi sinodali, però va preso e mantenuto, se vogliamo davvero che le nostre comunità diventino più sinodali, e il punto di partenza dalla parola di Dio e anche, diciamo, un giro di risonanze. Io ho cominciato a praticarlo perché a Modena e Carpi è stato scelto anche proprio come un punto di verifica per il secondo anno sinodale, cioè se abbiamo capito qualcosa dal primo anno. Ho cominciato a praticarlo con i vari gruppi, ho chiesto ai parroci, quali normalmente lo fanno, di avviare per esempio l'incontro dei catechisti, i consigli pastorali, possibilmente anche il consiglio per gli affari economici, il gruppo Caritas, il gruppo animatori della liturgia, tutti i gruppi che ci sono in parrocchia, quando fanno degli incontri organizzativi, di avviarli, di riservare 10-15 minuti, quindi non un tempo finito, anziché fare il segno di croce veloce, dire l'Ave Maria e poi adesso passiamo alle cose serie, provare a partire magari dal Vangelo del giorno, oppure se c'è un itinerario per i catechisti ancora meglio, e poi un giro in cui c'è una semplicissima risonanza, una frase, una piccola riflessione, ma massimo 30 secondi, un minuto. Qualcuno obiettava, ma così però perdiamo un quarto d'ora, abbiamo tante cose. In realtà ci si rende conto che il tempo lo si guadagna, perché quando si è creato uno spazio di comunicazione spirituale è molto più facile poi trattare anche di temi organizzativi, anche confrontare posizioni diverse. Ci sarà meno tendenza alla polemica, si crea un ambito di maggiore accoglienza delle idee dell'altro, c'è meno voglia di guerreggiare, perché a volte, dobbiamo dirlo, anche i nostri gruppi, per esempio i consigli pastorali, se non partono dall'ascolto reciproco, diventano i piccoli consigli di fabbrica, non so. Io ricordo un aneddoto così brevissimo, da parroco, una sera, io ero sempre un po' preoccupato il giorno in cui alla sera avremmo avuto il consiglio pastorale, perché io sono romagnolo, in Romagna siamo un po', no? Infiammabili, e raramente finiva un consiglio pastorale senza che due avessero litigato, uno avesse fatto la scena di andare via, poi di ritornare, cose del genere. C'era un po' di... Bene, quella sera era una sera particolarmente intensa, e c'era insomma molta vivacità, diciamo così, nel consiglio pastorale, tanto che a un certo punto bussò una persona, perché eravamo al pian terreno come qui e c'era proprio una porta a vetri. Poi si affacciò e poi si ritirò un parrocchiano che non c'entrava col consiglio pastorale. Allora io uscii, questo signore mi disse: ah, chiedo scusa se... No, no, dico, ha bisogno. No, ma vengo domani, vedo che avete la riunione di condominio. Ho detto, beh, insomma... Allora, mantenere almeno questo piccolo segno ci aiuta. Poi non è tutto qui, naturalmente. Ci sono gli altri temi, la corresponsabilità, il rapporto col mondo, però come tonalità per i nostri incontri, veramente se dessimo un piccolo spazio iniziale vero alla parola di Dio e alla risonanza tra noi, questo darebbe un clima molto diverso, e questo è un elemento che già possiamo cominciare a tradurre in pratica. Io spero che sarà un regalo del cammino sinodale.
Noi speravamo che fosse lui, ma siamo al secondo anno, la Chiesa italiana ha dedicato il secondo anno all'ascolto, e un po' sembra che l'entusiasmo che ha caratterizzato il primo anno è un po' venuto meno. Potremmo dire che c'è un po' per qualcuno la fatica nel consolidare una modalità, uno stile, che vanno chiaramente a scardinare i modi di agire, di fare, che per lungo tempo sono state patrimonio delle nostre comunità. Lei in un suo intervento l'anno scorso all'incontro nazionale dei referenti ha detto: dobbiamo lasciarci ferire dalle domande, vedere cosa emerge dalla raccolta dei sogni e dalle critiche. E ha sottolineato: siamo una chiesa camper che sa muoversi e accogliere senza fissarsi sul terreno. Solo così riusciremo ad essere prossimi, a camminare con i fratelli e con le sorelle che ci stanno accanto, ad accogliere, ad attuare questa chiesa in uscita. Quali sono, secondo lei, i problemi, le difficoltà, le fatiche che emergono in una chiesa che cerca di trasformarsi e realmente di uscire da un terreno conosciuto e consolidato?
Le fatiche sono legate alla nostra tendenza a sistemarci, stabilizzarci. Io ogni tanto penso, la frase da cui abbiamo iniziato, che nel Vangelo una delle espressioni che ricorre di più è proprio mentre erano in cammino. Ad esempio nel Vangelo di Marco è continuamente scandito da mentre camminavano, mentre andavano, mentre entravano nella città, mentre c'è questa dinamica. Gli apostoli appunto con Gesù e le discepoli, possiamo dire i discepoli e le discepole che camminavano dietro a Gesù, erano una sorta di camper. E penso che questo non sia semplicemente legato all'origine della Chiesa, ossia all'origine dovevano camminare per fare un po' di proseliti e poi finalmente la Chiesa si può stanziare, no? La Chiesa è popolo in cammino, il Concilio ce lo ha ricordato con tante sfumature, Papa Francesco lo ripete in continuazione, siamo in viaggio, siamo in cammino, popolo itinerante, potremmo dire che la chiamata ad essere popolo di Dio, ancora prima della Chiesa cristiana, nasce con Abramo, nasce itinerando, e Gesù ha sempre camminato, non ha mai chiuso i discepoli tra quattro mura, non ha fatto scuola ripetendo delle informazioni da mandare a memoria, li ha fatti spostare, la sua aula era la strada, erano le case, erano la riva del lago, la cima del monte, una scuola itinerante. E questo però costa, perché tutti tendiamo a stanziarci, ad avere punti fermi che ci diano sicurezza. Noi ce l'abbiamo il punto fermo, il punto più fermo del mondo, che si chiama Gesù Cristo morto e risorto. Più fermo di lui non c'è nulla. Ma è un Signore che ci fa camminare, che non ci lascia stendere troppo nel nostro divanetto. E allora quali sono le difficoltà? La principale è proprio legata a questo. Il Papa ci dice sempre, no, di non adeguarci al nostro desiderio di fermarci. Qualcuno dice, ma allora dobbiamo cambiare tutto? No, noi abbiamo un Vangelo, una parola di Dio, una tradizione viva, che sono dei tesori enormi a cui attingere. Si ferma chi invece pensa che tutto questo sia un blocco da ripetere sempre uguale. Ma noi adesso stiamo facendo tradizione. La vita delle nostre chiese è una tradizione viva. Cammino sinodale delle chiese nel mondo è una tradizione viva, e significa che siccome la storia va avanti, anche noi dobbiamo affrontare in modo sempre nuovo, alla luce del Vangelo e con l'aiuto dello Spirito, i problemi che si presentano, mai però fermarci a dire si è sempre fatto così, una volta rispondevano così. Credo che assieme al desiderio di stanziarci, un altro grosso pericolo sia proprio la nostalgia di un passato ideale. Noi siamo proprio, ormai abbiamo fatto questo passaggio epocale, no? Questo cambiamento d'epoca che già 7 anni fa il Papa menzionava a Firenze. Ormai l'abbiamo fatto, ci stiamo rendendo conto che non c'è più una saldatura così forte, almeno così apparentemente forte, tra i valori che vengono dal Vangelo, i valori condivisi nella società. Ci stiamo rendendo conto molto bene, anche a volte spiacevolmente, che siamo missionari nel nostro stesso paese, nella nostra stessa città. Un tempo si distingueva fra i paesi di antica cristianità, quelli di missione, ma siamo tutti paesi di missione, almeno da noi è abbastanza evidente. Questo però non possiamo viverlo semplicemente girati indietro, sognando un passato, la riedizione di un passato che non c'è più. Spesso è un passato idealizzato, perché poi quando ci si era non era così, no? Tutto bello, roseo, ma poi tante volte si cerca di rieditare un passato che non funzionerebbe più oggi. Si è sempre fatto così, no? Io quando sento anche adesso, girando le parrocchie, no? Che 30 anni fa sì, c'era un parroco bravissimo, tutti andavano in chiesa, tutti si confessavano, tutti andavano d'accordo. Poi magari leggo certe cronache, non era proprio così. Ma forse è anche così, adesso non siamo più a 30 anni fa, 50 anni fa, dobbiamo guardare la realtà com'è. Non significa cambiare i fondamenti della dottrina, significa che la dottrina stessa è viva e si deve muovere. Tenendo alcuni fondamenti saldi si va incontro ai problemi che si presentano. Forse 50 anni fa i problemi del postumanesimo non c'erano, non so, adesso bisogna affrontare anche questi problemi qui, oppure c'era una visione dell'uomo molto più unitaria, adesso ciascuno ha la propria, ma sono tutte opportunità. Se noi le vivessimo semplicemente con nostalgia, tradiremmo proprio la Chiesa che cammina, e non ci dobbiamo spaventare neanche dei numeri, a parte che stasera siete una marea, quindi forse è anche un problema di numeri, ma tante volte noi preti, vescovi, operatori pastorali siamo un po' assillati dal conteggio, quanti eravamo, quanti saremo, quanti siamo messi, dai numeri, sì. E dovremmo essere invece più preoccupati del contagio, detto dopo il Covid questo non è proprio il massimo, ma del contagio della fede più che del conteggio dei numeri. Cioè, quando io testimonio quello che vivo, la bellezza di essere cristiano, di credere in Cristo morto e risorto, cerco di tradurlo in pratica con tutti i miei difetti, certo non sarà sempre tutto rose e fiori, quindi vivo anche momenti di fatica, però lascio trasparire la bellezza di credere. Io sono, dopo il problema è degli altri se vogliono credere o meno, ma non adesso devo conquistare questo, portare a messa quest'altro. Devo semplicemente testimoniare la gioia di essere cristiano. Ecco, una delle difficoltà, poi chiudo, è proprio questa, di provare a volgere in positivo il lamento, le critiche, perché la tentazione è sempre quella di rispondere nell'immediato oppure di reagire male. Invece le critiche, che a volte feriscono, possono anche avviare dei cammini nuovi. Ma su questo ci torno dopo, perché c'è una domanda che dà la possibilità.
Egli entrò per rimanere. Alla luce della sua esperienza personale come pastore di una comunità, quali aspetti emersi dalle varie esperienze, si emersi andando in giro per l'Italia, potrebbero costituire un'alba nuova di speranza nella Chiesa per la vita del mondo? Quali le intuizioni emerse possono veramente cambiare il modo di essere della Chiesa? E quindi cosa dobbiamo sperare?
Il fatto di girare, così come adesso mi tocca fare un po', ma lo faccio anche volentieri perché vedo veramente tante realtà vive, fa toccare ancora di più con mano la realtà del regno di Dio che cresce dentro, senza farsi troppa pubblicità. E questo è il discorso che vorrei riprendere, cioè tante volte noi operatori pastorali siamo colpiti da ciò che non funziona. Di solito ciò che non funziona anche nella Chiesa finisce sui giornali o comunque sulla bocca di tanti, si tramanda, magari lo si ingigantisce anche un po' per renderlo interessante. Ma nella Chiesa c'è un sottofondo di bene che spesso non emerge. Lo si dice un po' banalmente, forse, che c'è tanto bene nascosto perché il male fa notizia, mentre il bene di sua natura si preoccupa di radicarsi, non di esplodere. Però è vero, c'è tanta santità nascosta che non si preoccupa di farsi conoscere. C'è una fedeltà quotidiana agli impegni, c'è spesso anche una serie di croci che fanno sì che tante persone normali, giorno per giorno, vadano avanti con, addirittura a volte alcuni con eroismo. Io penso per esempio a certe famiglie, a certe case dove c'è una persona malata, gravemente malata o disagiata, e ai familiari che in modo diverso magari se ne prendono carico. Penso alle fatiche di tanti ad arrivare alla fine del mese, eppure quotidianamente si impegnano. Penso alla tanta generosità che si esprime nelle nostre comunità cristiane, solo che questo non fa notizia. Supponiamo, domani magari comprate, c'è il quotidiano locale, la Gazzetta del Mezzogiorno. Non lo so se nella Gazzetta del Mezzogiorno domani ci sarà questa sensazionale notizia. 400 persone si sono incontrate e hanno riflettuto sul cammino sinodale, prima pagina, addirittura nell'occhiello. Nessuno compra la Gazzetta del Mezzogiorno, che notizia è? Ma mettiamo che finito questo incontro io esco e due di voi mi prendono a pugni. Non è un'idea, cioè non è un suggerimento, è così per dire. Perché dicono questo qui ci ha tenuto là due ore a fare delle chiacchiere, noi potevamo fare tante cose, adesso lo... domani sulla Gazzetta del Mezzogiorno c'è sicuramente, no? Il vescovo invitato viene preso a pugno, pronto soccorso, eccetera. Ma è molto più il bene che si può fare stando qui due ore insieme a ragionare, che non il male che si fa picchiando uno. Cioè, voglio dire, il bene si radica, va avanti passo dopo passo. Il bene assomiglia alle radici di un albero, il male assomiglia alle fronde in un momento di tempesta, fa confusione. E credo che io vedo questo, la domanda era cosa vedo, no? Vedo quello che vedete voi, ma girando abbastanza nelle diocesi in questo anno ho visto davvero tanto bene, tanta generosità, tanto desiderio anche di andare avanti, molte difficoltà, un po' a volte di delusioni, ma il desiderio di costruire insieme la Chiesa. Questa è la realtà più promettente. Cosa possiamo sperare? Possiamo sperare che lo Spirito Santo ci stia conducendo verso un rinnovamento del nostro stile ecclesiale, quindi anche verso una capacità di maggiore ascolto di tutti coloro che spesso stanno ai margini o si sentono fuori, perché magari vedono una comunità un po' chiusa, molto compatta, quasi autoreferenziale. Questa disgregazione che c'è nella nostra società e che entra anche nelle nostre comunità, paradossalmente è un'opportunità per mettere al centro i volti più che i progetti, le storie delle persone più che le statistiche. Quindi non mi sembra di vedere questo.
Grazie. E adesso insomma aspettiamo le domande da parte vostra. Tutte le sollecitazioni che il buon signore Enrico Castellucci ci ha dato, che sono tante, e quindi insomma chi vuole si avvicina, c'è il microfono e pone delle domande.
C'è una cosa che mi ritorna spesso così in mente. Chiedo scusa, io sono Natale Pippo, mi presento. C'è una cosa che mi torna spesso in mente, questo anno e mezzo di cammino sinodale, è il tema del sacerdozio comune, che mi sembra una cosa. Ricordo di averlo ascoltato, avevo 15-16 anni, frequentavo la mia parrocchia, non la Dante, io allora abitavo a Cassano delle Muggia, la diocesi era quella di Bari, e ricordo che negli incontri il nostro parroco ci parlava di questo sacerdozio comune come di una cosa molto importante. Ecco, qual è lo spazio, quali sono le possibilità per dare a questa realtà, ma anche a questa formula, poi spesso ritorna nei documenti, una concretezza, che forme può assumere all'interno del cammino sinodale, come capacità appunto di non, ecco, di guardare la tradizione in un'altra maniera. Mi torna sempre in mente una frase credo sia di Gustav Mahler a proposito della tradizione. Tradizione è non essere adoratori delle ceneri, ma essere custodi del fuoco. Ecco, questo fuoco come lo facciamo? Come lo custodiamo? Attraverso appunto anche questo sacerdozio comune.
Angela diceva che c'è il rischio dopo questo cammino, si sente un po' la fatica, si è perso l'entusiasmo del primo anno. Allora ecco, eccellenza, io le chiedo, c'è il rischio che concluso il cammino sinodale tutto ritorni come prima, perché come comunità, mi riferisco certamente ai fratelli sacerdoti, ma a noi, popolo di Dio, come Chiesa non abbiamo il coraggio di dare la svolta?
Provo a riprendere intanto i due interventi ringraziando. Comincio dal secondo. Certamente il rischio c'è, dipenderà molto da questo. Adesso, prima dicevo con Angela, no? Adesso avremo l'incontro fra poche settimane dei referenti sinodali a Roma e faremo un primo punto della situazione, dei referenti di tutte le diocesi. La mia impressione adesso è questa: noi abbiamo un quadro abbastanza chiaro della realtà, perché comunque tutte le diocesi hanno descritto la situazione, se ne potrebbe parlare ovviamente, ma la conosciamo tutti, nelle luci, nelle ombre. Abbiamo un quadro abbastanza chiaro degli obiettivi, perché c'è una bella consonanza con la prospettiva di Chiesa che Papa Francesco ha delineato 10 anni fa ormai nella Evangelii Gaudium. Lo si potrebbe dire in questo modo, un po' come slogan, ma per intenderci, una Chiesa più evangelica, più snella, più aperta, più inclusiva, più. Ma perché non rimanga il libro dei sogni? È necessario adesso concentrarsi, ed è la fase del discernimento, chiamata fase sapienziale, no? Finora ci siamo raccontati tante cose ed era necessario, appunto è stata una riscoperta, partire dall'ascolto delle storie e dei desideri di ciascuno. Ma perché non rimanga il libro dei sogni? Cioè perché tra la realtà e la meta non ci sia il nulla, per cui dopo si tornerebbe esattamente come prima. È necessario concentrarsi, a partire almeno dal prossimo anno, sul discernere gli strumenti concretamente proprio per raggiungere queste finalità, almeno in alcuni ambiti che sono risultati già nel primo anno, ma mi pare che si confermino anche coi cantieri del secondo anno, ambiti fondamentali o nuclei, cioè il nucleo del dialogo con i vari mondi, il nucleo della corresponsabilità, il nucleo della formazione, compresa l'iniziazione cristiana, quello che chiamiamo il catechismo, e il nucleo delle strutture, la revisione delle strutture non solo materiali, ma amministrative, burocratiche, organizzative. E questi sono i 3-4 punti che stanno emergendo. Allora la sfida sarà, se individuiamo, e qui sarà sempre l'intero popolo di Dio, non possiamo procedere adesso a imbuto, cioè finora abbiamo consultato tutti quelli che volevano, adesso poi arrivano gli addetti ai lavori, teologi, pastoralisti, giuristi, e alla fine decidono i vescovi. Questo sarebbe l'imbuto. Invece il Papa ci chiede di mantenere tutte le fasi in modo sinodale, cioè dovremmo restituire, anche sulla base dell'esperienza del secondo anno, voi avete proprio scelto il cantiere dell'iniziazione, tra l'altro, dovremmo restituire a tutte le comunità, quindi chi vorrà, questa grande domanda, poi vedremo come articolarla, ma quali strumenti ci diamo per provare a camminare verso gli obiettivi che abbiamo elaborato insieme? E non era scontato che avremmo individuato degli obiettivi abbastanza comuni. Non era scontato, qualcuno era molto scettico in partenza, diciamo ognuno dirà quello che vuole, chi vuole tornare alla chiesa del 500, chi al secolo scorso, chi vuole andare al 2400, quindi, e invece, non dico stranamente, perché quando lavora lo Spirito Santo forse non è strano, ma gli obiettivi li abbiamo, io direi, condivisi, non so Angela che impressione abbia, ma adesso però si tratta di vedere quali strumenti e cosa costano gli strumenti, cioè quali cambiamenti comportano. Sarà importante che si proceda con questa domanda, non tanto cosa dobbiamo chiedere agli altri di cambiare, ma cosa dobbiamo cambiare noi per essere chiesa più evangelica. Questa è già una domanda un po' scomoda, no? E aggancio il primo intervento molto interessante sul sacerdozio comune, che è molto semplice ma è molto complesso, perché se entra una persona adesso e il vescovo chiede: secondo te quanti sacerdoti ci sono qui dentro? Comincerà a girare per vedere il colletto, almeno chi è vestito tendenzialmente di scuro, e farà una stima, non so, 30, 20, 25, 15. E invece la risposta giusta sarebbe 400, perché tutti siamo partecipi nel battesimo del sacerdozio di Cristo. C'è un sacerdozio comune o battesimale, e poi c'è un sacerdozio ministeriale, ma qui il Vescovo Luigi potrebbe farci una lezione di teologia. C'è un sacerdozio ministeriale che è a servizio del sacerdozio comune, ma il sacerdozio ministeriale, cioè quello che abbiamo noi preti e vescovi, non cancella il sacerdozio comune. Sacerdozio comune vuol dire l'offerta della nostra vita nella vita di Gesù. Noi la esercitiamo in modo massimo nell'Eucarestia, quando partecipiamo all'Eucarestia, quando offriamo nel pane e nel vino il nostro corpo, il nostro sangue, potremmo dire, cioè i nostri legami riusciti, i nostri legami feriti, e quando il Signore trasforma questo nel suo corpo e nel suo sangue, lì ciascuno di noi porta l'offerta della propria settimana, della propria giornata, ma è un'offerta che si matura non semplicemente in quell'ora messa, ma nelle altre 167 ore della settimana, nella vita familiare, lavorativa, professionale, nelle sofferenze, nelle gioie. Questa è l'offerta del sacerdozio comune. E anche noi preti e vescovi, che abbiamo il sacerdozio ministeriale, noi ci salviamo, tra virgolette, nella misura in cui facciamo della nostra vita un'offerta. Il Nuovo Testamento parla di questo sacerdozio battesimale, la prima lettera di Pietro. Voi siete un popolo sacerdotale, siete un sacerdozio regale, dice ai battezzati, non ai preti e ai vescovi. L'Apocalisse per 3 volte parla dei cristiani che hanno testimoniato Gesù come dei sacerdoti del Dio Altissimo. Quindi c'è questo dono che è in ciascuno di noi, che è la possibilità di fare della nostra vita un'offerta, non da soli ma in Cristo. Siamo popolo sacerdotale in Cristo. Ricordarci questo significa fondare precisamente il cammino sinodale come, con questa metodologia. Cioè, Papa Francesco in fondo ha fatto questa operazione, ma l'aveva già espressa alcuni anni fa, nel 2015, poi l'ha riespressa con maggiore chiarezza nel 2018 e poi convocando questo sinodo, aveva detto: noi dobbiamo passare da una Chiesa dove la polarità è il Papa e i Vescovi, e si riferisce naturalmente ai due concili vaticani, il Concilio Vaticano I che stabilisce il primato del Papa, il Concilio Vaticano II che stabilisce la sacramentalità e collegialità dei Vescovi, dobbiamo completare con la sinodalità che coinvolge tutto il popolo di Dio. Quindi dice, quando noi convochiamo un sinodo non possiamo semplicemente consultare i delegati dei Vescovi e neanche solo mandare, si faceva già prima, no? Arrivava un questionario, però il questionario veniva normalmente compilato dagli addetti ai lavori, dagli uffici diocesani. Il Papa dice no, dobbiamo rovesciare la piramide, cioè partire dall'invitare tutto il popolo di Dio. È chiaro che risponde una parte nel mondo, però l'anno scorso si sono coinvolti circa 20 milioni di persone, che non è poco, rispetto magari a qualche migliaio che dava prima un parere, no? E però è una metodologia. Ma su che cosa è basata? Non su un'idea finalmente democratica di Chiesa, ma sul fatto che tutti i battezzati sono inseriti in Cristo e in virtù del loro sacerdozio comune sono anche profeti, Lumen Gentium 12, per cui è la Chiesa intera che non può sbagliarsi nel credere. Questo dice il Concilio Vaticano II, riprendendo la tradizione dei padri, no? Coloro che sono unti dal Santo non possono sbagliarsi nel credere. E questo si chiama, poi nelle prossime risposte sarò più veloce, non ne fate più di domande, si chiama lettura del senso di fede del popolo di Dio. Ma questo semmai lo riprendo dopo, se no lo faccio dormire.
Dalle informazioni che spesso abbiamo avuto l'impressione che sinodalità comporti anche dei rischi. Rischi rispetto, per esempio, alla tradizione cristiana, rispetto alla quale si potrebbero prendere un po' o creare dei cedimenti. E purtroppo lo sappiamo che questo in altre esperienze ecclesiali, al di là della Chiesa d'Italia, purtroppo è anche successo, sta succedendo. Questo in Italia certamente, grazie a Dio, pare che non si prospetti. Però un piccolo rischio, non potrebbe essere uno sbilanciamento a danno dell'annuncio esplicito rispetto alla testimonianza, che è anche una componente indispensabile. Nell'esperienza di Emmaus abbiamo visto che Gesù ha testimoniato la sua presenza di crocifisso e di risorto, però è stato anche esplicito nell'annuncio, non bisognava che... Ecco, io ho paura che ne esca una Chiesa un po' sbilanciata a danno dell'annuncio esplicito. Che ne pensa lei?
Don Saverio, parroco, una provocazione. Nella lettura della realtà, come leggere i silenzi, come leggere le assenze, o almeno quelle che noi riteniamo tali? Finché ci riuniamo nei gruppi, leggiamo sempre le domande di cui noi siamo portatori. Ma ogni uomo è portatore di una domanda di senso. Ecco, tra gli strumenti ho sentito utilizzare spesso questo termine. Ci sono anche gli strumenti per una lettura della realtà che vada al di fuori anche della nostra Chiesa, intesa in senso proprio stretto. Grazie.
Grazie. Provo a legare anche qui le due domande che esprimono anche due preoccupazioni diverse, entrambe dal mio punto di vista legittime. Cioè, da una parte si dice attenzione a non ammorbidire l'annuncio, non offuscarlo, dall'altra si dice attenzione a non chiudere le orecchie a tutte le voci, compreso anche i silenzi. Credo che le due cose vadano insieme, perché l'annuncio dipende anche dall'ascolto. Quando Gesù guarisce i sordomuti nel Vangelo, fa due miracoli in uno, ma in un certo senso ci fa capire che si comincia dalle orecchie e si arriva alla lingua. C'è una preoccupazione di Gesù nei Vangeli abbastanza costante, ed è quella che esprime per esempio il Vangelo di Matteo dicendo badate a come ascoltate, e di qui poi dipende anche la parola. Ascoltare certo la parola di Dio, che è presente nella scrittura e nella tradizione viva della Chiesa, ascoltare le parole e i silenzi dei fratelli. L'importante è partire dall'ascolto, poi sapremo anche cosa dire. L'annuncio a volte non incide, o perché è troppo debole e timido, o perché è un annuncio che non incontra la domanda. Sapete, si cita sempre questa scritta che si trovava in una stazione, poi viene attribuita all'una o all'altra stazione, forse è anche inventato, però è bellino. In un muro di una stazione i passeggeri che scendevano dal treno potevano leggere a caratteri cubitali Cristo è la risposta. Dopo qualche settimana c'era scritto sotto ma qual era la domanda? Questa quando l'ho sentita mi ha un po' fatto pensare che a volte il nostro annuncio non nasca da un ascolto sufficiente. Certo, dopo l'ascolto bisogna anche parlare, ma il Papa ama tradurre un articolo della regola di San Francesco, mi sembra che sia l'articolo 16, che è un pochino più lungo di come lo dice lui, però effettivamente dice così, in sintesi. Bisogna sempre testimoniare Gesù Cristo, se necessario anche con le parole. No? Che vuol dire la cosa più importante è la vita, perché si tratta di suscitare delle domande e poi di incontrare queste domande, e allora l'annuncio di Gesù, come diceva il Signore che è intervenuto, è esplicito sulla base di una domanda. Lui, quando ha affiancato i discepoli di Emmaus,